Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ascoltando un podcast di SBS Italian, con voi oggi Massimiliano Gugole. Mentre in questi giorni il dibattito internazionale si incentra sui tentativi di porre fine al conflitto tra Russia ed Ucraina, torniamo a parlare della situazione a Gaza, dove dal 10 ottobre scorso un cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti ha portato un po' di sollievo a una popolazione che ha tanto sofferto negli anni scorsi. La restituzione degli ostaggi del 7 ottobre 2023, che prosegue con il rimpatrio degli israeliani morti a Gaza, e lo scambio con migliaia di detenuti palestinesi in Israele erano il primo passo verso un accordo di pace, che però non ha mostrato evidenti progressi nelle settimane passate. Unico segnale di rilievo è stato l'appoggio espresso dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 17 novembre scorso per il piano in 20 punti firmato dal presidente statunitense Donald Trump. Ma quanti di quei punti sono stati realizzati o sono in via di attuazione? E come procede la situazione sul campo nella striscia di Gaza? Raggiungiamo ora per un aggiornamento il giornalista e corrispondente del Manifesto per il Medio Oriente, Michele Giorgio. Buonasera Michele, ben ritrovato qui su SBS.
E buongiorno a voi.
Michele, come procede quindi l'implementazione del piano di pace e qual è la situazione per la popolazione a Gaza in questo momento?
C'è stata la notizia qualche ora fa, appunto, della restituzione di un altro corpo, di un ostaggio israeliano che era a Gaza, deceduto. Quindi diciamo la prima fase dell'accordo che è stato siglato sulla base del piano Trump, che come avete ricordato è stato anche approvato dal Consiglio di sicurezza dell'ONU, procede, si sta per concludere, oramai siamo proprio agli sgoccioli con la restituzione delle ultime salme degli ostaggi detenuti, ragion per cui quello che molti avevano pensato, cioè che questo accordo siglato e anche il piano Trump aveva la parte più facile nella sua prima fase, è stato confermato dai fatti. Restituzione degli ostaggi prima vivi, poi quelli deceduti, ma anche scarcerazione dei prigionieri politici e la tregua. C'è davvero la tregua a Gaza? I palestinesi dicono di no, anche perché dal 10 ottobre, quando è stato siglato l'accordo, Israele ha continuato i suoi attacchi sporadici, occasionali, ma anche molto violenti, che hanno fatto centinaia di vittime. Si parla di oltre 300 vittime palestinesi, non pochi dei quali erano miliziani armati. Anche qualche ora fa 5 combattenti di Hamas sono stati uccisi da Israele quando sono usciti da una galleria sotterranea, da un tunnel, ma sta di fatto comunque che sono stati uccisi tantissimi civili, e quindi almeno i palestinesi continuano a ripetere che questa tregua in realtà non è mai cominciata e non prosegue per davvero, ma evidentemente è una situazione che ricorda molto quella del Libano del Sud, dove Israele, siamo proprio oramai nell'anniversario dell'inizio della tregua, continua un giorno sì e l'altro pure a colpire obiettivi, dice, di Hezbollah, tant'è vero che domenica Israele ha ucciso il comandante militare di Hezbollah in Libano, a Beirut, in quello che è stato descritto come un assassinio mirato. Quindi da questo punto di vista già ci sono grandi difficoltà, ma ancora più grandi da un punto di vista politico e pratico sul terreno sono quelle che prevede la seconda fase di questo accordo. Ora, nelle ultime ore si è appreso che i mediatori di Qatar, Egitto, Turchia e Stati Uniti si sono incontrati al Cairo per fare il punto della situazione, ma per la verità questa seconda fase, che prevede il disarmo di Hamas, viene considerata difficilmente realizzabile un po' da tutti gli osservatori, gli analisti. Per il semplice motivo, Hamas non vuole disarmare, almeno non completamente, e Israele allo stesso tempo vuole comunque mantenere il controllo della situazione anche sulla distribuzione degli aiuti, nel senso delle cose che possono entrare e non entrare. Continua a richiedere un disarmo totale, la smilitarizzazione totale della striscia di Gaza, e come dicevamo è molto difficile da attuare, e allo stesso tempo anche questi organismi politici, innanzitutto l'esecutivo tecnico formato da palestinesi che dovrà gestire Gaza, amministrare Gaza da un punto di vista puramente tecnico e non politico nel prossimo futuro, e poi c'è questo Consiglio della Pace presieduto da Trump, che sembra sempre sul punto di essere formato, però poi le cose sembrano non muoversi. Trump continua a ripetere che tutti i paesi del mondo, tutti i leader più importanti del mondo vogliono far parte di questo Consiglio della Pace, ma per ora nulla, poco si è mosso. E allo stesso tempo il CMCC, questo centro di coordinamento israelo-americano, che è lì, è stato creato e dalla sua sede nei pressi di Gaza, non sembra anche fare molto. Dovrebbe occuparsi di favorire, tra le altre cose, anche l'ingresso di maggiori aiuti umanitari alla popolazione di Gaza, ma sta di fatto che sembra abbastanza paralizzato. Si era parlato di 600 autocarri al giorno carichi di generi di prima necessità, di aiuti umanitari per Gaza, ma siamo rimasti a quell'aiuto di 100-150 autocarri che servono unicamente a tenere, come sia, su una linea puramente di sopravvivenza 2 milioni e 300 mila palestinesi che dicono sì, la situazione è lievemente migliorata, soprattutto ci sono bombardamenti non tutti i momenti, ma ahimè, anche se non sono terminati, ma da un punto di vista umanitario le condizioni di vita sono terribili, tant'è vero che adesso a Gaza piove, da un po' di tempo appunto è arrivato l'inverno anche per la striscia di Gaza e dobbiamo tenere conto che ci sono centinaia di migliaia di persone che vivono nelle tende, vivono tra i ruderi, quindi è una situazione davvero molto molto difficile sotto tutti i punti di vista e al momento non si riesce ancora ad intravedere uno spiraglio che faccia prevalere l'ottimismo.
Nel mondo c'è appunto questa sensazione di una pace molto fragile, anche se Trump, tra le altre cose che dice, inserisce anche questa a Gaza tra le guerre che ha risolto. Leggo però su uno dei principali mezzi di informazione israeliani, ovvero The Times of Israel, ecco, vedo che c'è proprio il conto dei giorni in guerra che continua. Siamo a 782 oggi in Israele, quindi si crede che la guerra sia finita o no?
Ma naturalmente per gli israeliani era molto importante la restituzione degli ostaggi vivi e delle salme di quelli morti. Infatti le grandi manifestazioni che abbiamo visto contro Netanyahu, per quanto non si siano del tutto interrotte, perché soprattutto nel fine settimana ancora ci sono, evidentemente da parte di chi chiede anche altro, non solo appunto la restituzione degli ostaggi, ma anche evidentemente una situazione che faccia intravedere uno spiraglio, qualche luce in più in questo panorama molto molto grigio. Quello che sicuramente appare chiaro a tutti, non solo gli israeliani, è che questa guerra è terminata, ma fino ad un certo punto, perché comunque il premier israeliano Netanyahu, così come aveva detto il 7 ottobre, la sera del 7 ottobre, anche l'8 ottobre del 2023, dopo l'attacco di Hamas nel sud di Israele, Israele vuole cambiare quella che è la situazione geopolitica in Medio Oriente, vuole risolvere dal suo punto di vista quello che ritiene dei problemi enormi come l'influenza iraniana in Libano, su Hamas, sui palestinesi e altro ancora. Tra le poche note positive che dobbiamo sottolineare è il fatto che si sono interrotti i lanci di razzi dallo Yemen verso Israele ed anche i bombardamenti in Yemen, almeno per ora, da parte di Israele, proprio perché, così come era stato annunciato dai guerriglieri Houthi yemeniti, nel momento in cui sarebbe scattato cessate il fuoco a Gaza, loro avrebbero interrotto gli attacchi. È un unico segnale in una regione che comunque lo vediamo in Libano, lo vediamo a Gaza, lo vediamo anche in Siria, dappertutto, è sempre in ebollizione e Israele cerca di far valere la sua legge.
Noi siamo in collegamento con il giornalista corrispondente del Manifesto per il Medio Oriente, Michele Giorgi. Abbiamo parlato degli aiuti umanitari a Gaza. Ieri è arrivato l'annuncio della chiusura della Gaza Humanitarian Foundation, l'organizzazione che con il sostegno di Israele e Stati Uniti si era nei mesi scorsi sostituita a Nazioni Unite e a ONG, gestendo in esclusiva la distribuzione degli aiuti alimentari. Centinaia di palestinesi sono stati uccisi in prossimità dei suoi centri di distribuzione, in circostanze ancora poco chiare. Michele, chi assumerà quindi l'incarico della gestione della distribuzione degli aiuti a Gaza e ci sarà un'inchiesta per capire cos'è accaduto negli scorsi mesi?
Ma rispetto all'inchiesta io non sarei tanto ottimista. Quello che possiamo dire è che sicuramente è una buona notizia che la JHS appunto termini le sue operazioni perché non ha avuto una funzione positiva per la distribuzione degli aiuti. Abbiamo visto anche, lo ricordavate dallo studio, queste centinaia di uccisioni di palestinesi che erano in attesa o che si dirigevano verso i pochi centri aperti, soprattutto nel sud di Gaza della GHF, e quindi insomma è sicuramente un bilancio molto molto negativo che si porta dietro questa organizzazione, che è frutto di un'idea venuta a Trump, venuta agli americani e gli israeliani per emarginare le Nazioni Unite, per mettere da parte in particolare l'agenzia UNRWA. Ecco, chi distribuirà questi aiuti? Anche questo è un grosso punto interrogativo. Quello che abbiamo capito è che le Nazioni Unite sono assolutamente necessarie, quindi anche se Israele ha fermato l'UNRWA e cerca di fermarla, però il Programma Alimentare Mondiale riesce comunque a distribuire degli aiuti, e quindi anche da parte di Israele evidentemente ci sono stati dei piccoli passi indietro rispetto ad una strategia che era stata annunciata in passato. E poi ancora bisogna dire che l'esercito israeliano ha messo in chiaro già da lungo tempo che non ha nessuna intenzione di occuparsi degli affari civili palestinesi, e quindi di fronte a tutto questo le Nazioni Unite ed altre organizzazioni sicuramente sono e saranno sempre di più investite del ruolo di rifornimento degli aiuti alimentari e non solo a Gaza. L'unica considerazione che io mi sento di fare da un punto di vista personale è che questa idea di mettere in piedi la GHF nei mesi scorsi, formata poi da ex militari americani che erano stati scenari di guerra, da predicatori evangelici, da altri personaggi non meglio identificati, è stato uno dei più grossi errori commessi dall'amministrazione Trump, quello appunto di voler dar per forza sostegno all'idea di Israele di escludere l'UNRWA, alle Nazioni Unite, dalla distribuzione degli aiuti perché sarebbero colluse con Hamas, ma poi alla fine tutto questo si è rivelato un disastro, come tutto il resto, soprattutto per i civili palestinesi.
In conclusione, Michele, diamo un sguardo anche al Libano, che hai citato in precedenza, la cui incertezza si somma a quella che c'è a Gaza. Anche lì c'è stato, abbiamo detto, un cessato il fuoco circa un anno fa, ma la settimana scorsa soltanto 13 persone sono state uccise da un drone israeliano in un campo profughi palestinese nel sud del paese. Cosa intende ottenere Israele in Libano e quali sviluppi si prevedono?
Israele, dobbiamo aggiungere che domenica ha anche ucciso il capo militare di Hezbollah, che come dire era salito ai vertici dell'organizzazione sciita libanese, proprio perché gran parte della leadership politica e militare di Hezbollah era stata eliminata da Israele nel corso dei passati due anni, in particolare con una serie di attacchi anche piuttosto clamorosi avvenuti in Libano soprattutto lo scorso anno. Quindi Israele, colpendo il campo profughi di Ain el-Hilweh, dicendo di aver colpito Hamas, sostenitori di Hamas lì, i profughi palestinesi negano, dicono che erano soprattutto stato colpito un campetto di calcio e quindi le vittime sono in gran parte dei civili, e allo stesso tempo colpendo Hezbollah di nuovo al cuore, perché ripeto ha ucciso il comandante militare di Hezbollah, ha voluto dare un segnale ben preciso che appunto non considera terminata la guerra e che continuerà a portare avanti i suoi obiettivi fino al raggiungimento dei risultati che spera di ottenere, e cioè quello della sconfitta totale di Hamas e la sconfitta totale di Hezbollah e in particolare il ridimensionamento dell'Iran. Tra l'altro dobbiamo anche seguire con attenzione perché la tensione tra Israele e Iran non è mai terminata dopo lo scontro che c'è stato all'inizio dell'estate, i famosi 12 giorni di guerra, e più voci, più parti, soprattutto in Israele, dicono che quello è stato solo un round di questo scontro che continuerà probabilmente molto presto con una nuova guerra tra i due paesi.
E noi ringraziamo per oggi Michele Giorgio. Michele, una buona serata e alla prossima.
E buona giornata a voi.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.